buon pomeriggio e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì nell'orario collocato sempre fra le 16 e le 17:30. Questa è la puntata numero 27 della seconda stagione, che oggi non solo ci riporterà in Sardegna, ma ci permetterà anche di addentrarci nell'opera di una grandissima figura nella storia della letteratura italiana e mondiale, la scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel nel 1926, prima e unica donna italiana a ricevere questo riconoscimento in questo ambito. E questo avverrà grazie a Claudia Crabuzza, già voce dei Tazenda e dei Cicimeca e titolare dell'album Grazie alla Madre, omaggio in musica a Grazia Deledda, che contiene 10 testi dell'autrice nuorese condensati e rielaborati da Stefano Starace, che io personalmente conoscevo come organizzatore di concerti e altri eventi e dunque prevalentemente come operatore culturale, però è lui che ha dato il via a questo progetto, che è proseguito successivamente con la trasformazione in altrettante canzoni tramite il lavoro dei due autori delle musiche, Andrea Lubino e Fabio Manconi, che sono anche membri dei Cicimeca e abituali collaboratori di Claudia Crabuzza, la quale ovviamente ha fornito la propria voce su eleganti arrangiamenti e strutture acustiche, non di rado anche aperte a considerevoli infiltrazioni di carattere folk. Con Claudia parleremo di questo album, edito da Squilibri e presentato come tutti gli altri pubblicati da questa casa editrice e discografica romana in una veste grafica dir poco squisita, ma avremo anche occasione di riscoprire il lavoro di Grazia Deledda, la sua rilevanza culturale e i temi da lei prediletti nei suoi scritti in cui la Sardegna, la sua gente e i suoi paesaggi hanno sempre svolto un ruolo preminente. Tutto questo però dopo aver ascoltato la traccia che apre il disco, che si intitola La vite è il grano. Buon ascolto con Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio e la voce di Claudia Crabuzza.
La terra fredda e dura, dopo il lungo sonno, i frutti fecondati dal sudore del lavoro.
Fatta di cristallo, la terra non si muove, rifiuta di obbedire alla volontà dell'uomo.
Terra abbandonata, trattata come serva.
Era imminente, di ramo in ramo, sento della rete, vibrava come il violino. I passi di bambini imparavano a cantare, i fiori in mezzo al campo guardavano incantati. I grappoli e le spighe, gravidi di sole, il miracolo è avvenuto, la vita è celebrata. La vacca sultanesca, sdraiata, ruminava, senza nulla in bocca, la vita è celebrata. Celebrata,
ciao Claudia, grazie per essere con noi oggi, sono lieto di ritrovarti, anche se dopo un po' di tempo, con un disco nuovo che devo dire ho apprezzato molto e di cui parleremo nel corso di questa chiacchierata. Ma intanto di nuovo grazie per essere con noi oggi.
Grazie a te, è un piacere.
Senti, sono passati diversi anni da quando appunto ci siamo incontrati, anche se soltanto telefonicamente, ed era il periodo del tuo primo album personale, che tra l'altro vinse anche la Targa Tenco, se ricordo bene, giusto nel 2016. Però la prima volta che io ho saputo di te, in verità, è stata quando tu eri parte di un gruppo di nome Cicimeca, di cui non ho più letto il nome sulla copertina di un disco ormai da molti anni, però io so che tu continui a lavorare regolarmente con quei musicisti e che ancora oggi hanno un ruolo fondamentale nel tuo percorso artistico.
Assolutamente, sì, perché questo disco che è appena uscito è uscito a mio nome, ma in realtà è proprio un lavoro di gruppo con gli stessi componenti dei Cicimeca, Fabio Manconi e Andrea Lubino, che hanno firmato musiche e arrangiamenti. I testi invece sono di Stefano Starace. È stato proprio Stefano Starace che, quando ha avuto l'idea di questo disco, ha voluto coinvolgere me e Fabio e Andrea, perché conosceva il nostro suono e amava il nostro suono come Cicimeca, e quindi voleva che, insomma, che il disco avesse quel tipo di impronta.
Ma i Cicimeca si sono sciolti oppure esistono ancora come gruppo?
Sì, sono esistenti, siamo con i nostri tempi al lavoro su un nuovo disco che uscirà come disco come Cicimeca, ma abbiamo appunto dei tempi abbastanza lunghi abitualmente, quindi non sappiamo mai quando si riuscirà. In realtà stavamo lavorando al nostro disco nuovo quando Stefano ci ha coinvolto in questo progetto, e quindi abbiamo interrotto quello, abbiamo dato la precedenza a questo disco, ma speriamo di riprenderlo in mano al più presto.
Scusa, per curiosità, la linea musicale del gruppo sarà ancora più o meno simile a quella del passato, cioè dunque sonorità molto latineggianti, con una vena anche, mi si passi il termine, punk, anche non tanto musicalmente ma nello spirito?
Sì, quello sicuramente sarà un disco che probabilmente avrà, almeno per quello che abbiamo immaginato sino adesso, avrà molte influenze anche dall'Africa, sia come temi che come collaborazioni che come suoni. Noi siamo andati in America Latina con il primo disco, poi ci siamo spostati di nuovo un po' verso casa, però stiamo di nuovo aprendo un po' al sud del mondo.
Senti, ma le tue radici come le hai veramente riscoperte o scoperte nel corso della tua carriera musicale? Le tue radici sarde, si intende?
Ma diciamo che non è stato una cosa, un lavoro intenzionale. Mi sono per esempio ritrovata a cantare in algherese perché era un desiderio che avevo da sempre, un po' ispirandomi al modello principale della canzone algherese che è Pino Piras. Ho sempre avuto voglia di provare a scrivere in algherese, che era una cosa che non avevo mai fatto, e quindi è nato così. Musicalmente invece sento che, io non scrivo le musiche, però sento che con i Cicimeca abbiamo sempre portato con noi un bagaglio di sardità che ci appartiene semplicemente, quindi anche quando facciamo cose differenti viene fuori e si manifesta, e spesso lo notano più gli altri di quanto lo notiamo noi in realtà.
Sì, anche perché sembra un luogo comune, ma secondo me non lo è assolutamente. Nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia c'è comunque ancora oggi un rapporto molto più stretto con la tradizione, che sicuramente sta lentamente scomparendo, ma che comunque è decisamente anche superiore a quello che avviene in molte altre regioni d'Italia.
È probabile, sì, non lo so, forse il fatto di, soprattutto per le isole, per noi, per la Sardegna, di essere chiusi in questo piccolo continente, che permette che le impronte rimangano più salde.
Ecco, l'idea di questo disco, hai già detto, è nata da Stefano Staracek. Io sinceramente non sapevo che fosse anche un autore di testi o qualcosa del genere, perché lo conosco come organizzatore di concerti, insomma, di varie manifestazioni, ma assolutamente non sapevo nulla di questa vena.
Sì, Stefano, infatti è questo. Ma perché questa è la realizzazione di un suo grande desiderio, che era quello di scrivere anche artisticamente, e l'ha fatto per la prima volta effettivamente a questo livello, almeno appunto scrivendo dei testi che poi io ho adattato alla forma canzone, diciamo. Però lui appunto è stato ispirato dai romanzi di Grazia Deledda, quindi ha fatto un lavoro che effettivamente non aveva ancora fatto.
Ma quando ti ha prospettato questa idea, non ti sei un po', per così dire, intimorita, essendo Grazia Deledda non solo un'istituzione sarda, ma direi nazionale, trattandosi di un premio Nobel? E comunque trasporre dei romanzi interi nelle canzoni sembra quasi un'impresa titanica, almeno sulla carta.
Sì, allora intanto io mi distingo per la mia totale incoscienza, quindi sì, in questo e in altri campi, e quindi non mi sono preoccupata. Diciamo che mi è piaciuta moltissimo l'idea, anche perché anche io, come Stefano, sono stata una grande appassionata e sono una grande appassionata di Grazia Deledda. Conosco tutta la sua produzione da quando ero una ragazzina, quindi mi è sembrato veramente il momento di fare di questo omaggio. Certo, nelle canzoni non si può esprimere tutto un romanzo, infatti sono fatte di piccole impressioni, piccoli dettagli magari di un personaggio del romanzo. Chiaramente non possono raccontare il romanzo intero, sarebbe anche assurdo, forse anche ridicolo provare a sintetizzare. Però quell'impressione oppure un dettaglio saliente o qualcosa che comunque ha emozionato chi ha scritto, e le canzoni sono nate così. E in effetti quando ho visto i testi ho trovato che fossero belli, poetici e intensi.
Sì, i testi lo sono sicuramente, ma sapevate già che esisteva un disco dedicato a Grazia Deledda da parte di Mariano De Idda?
No, me l'hanno detto adesso, però ho capito che sia un disco strumentale, mi sbaglio?
Credo di sì, sinceramente, io l'ho scoperto oggi, per questo chiedevo a te.
Anche io volevo approfondire perché me l'hanno suggerito proprio l'altro giorno, però ho capito che è un disco strumentale. Comunque sì, non lo conoscevo sinceramente.
Ecco, di Grazia Deledda, Stefano Starace ha, diciamo, ridotto all'estremo, se vogliamo, 10 romanzi. Sì. Ce n'erano altri che lui ha, diciamo, trattato e che avete scartato?
No, abbiamo lavorato su questi. Lui aveva proposto questi e abbiamo lavorato su questi.
Ecco, però tu hai adattato i testi, però poi ti sei fatto aiutare anche da altri per riuscire a sistemarli e, diciamo, incastrarli nella musica.
Sì, in realtà nel caso allora sono tutti testi in italiano, come i romanzi sono in italiano, quindi è stato anche naturale lasciare la lingua originale. Però in un paio di casi abbiamo pensato che sarebbe stato interessante utilizzare il sardo, anche se appunto non è la lingua di scrittura di Grazia Deledda, però era un omaggio alla nostra lingua, alla nostra terra, e quindi per questa operazione abbiamo chiesto l'aiuto di Michele Pioledda, che è un grande poeta, scrittore sardo, che ha fatto un bellissimo lavoro trasferendo nel sardo, nella lingua sarda logodorese, un contenuto italiano che, come sai, non si tratta solo di tradurre, soprattutto quando si fa musica, ma di trasferire un intero mondo di suoni e di
di emozioni,
emozioni
anche.
Sì, sensazioni. Quindi sono molto felice di questa collaborazione con Michele Pio, che è un carissimo amico.
Senti, personalmente, se me lo consenti, ma data anche il mio retroguardia folk, i brani che ho apprezzato di più sono proprio quelli cantati in sardo, compresa Filos de Prata. No, ma semplicemente ecco. Perché sembrano quasi, scusa se ti interrompo, ma volevo aggiungere che sembrano quasi brani tradizionali. In questo, secondo me, Andrea Lubino e Fabio Manconi hanno fatto veramente un grandissimo lavoro.
Sì, sono d'accordo su tutto, nel senso che la parte che hanno fatto Fabio e Andrea è magnifica, si sono veramente superati sia nelle musiche che negli arrangiamenti, sono riusciti a dare un suono classico però in una musica popolare sostanzialmente, quindi è un effetto che secondo me è molto d'impatto. E poi sì, è come se avessero creato quasi dei tradizionali, quindi una cosa molto, molto importante, molto, molto ben fatta. Quindi se l'effetto è questo, anche io lo sento così. Nel caso di Filos de Prata, è l'unica canzone che non viene da un testo di Stefano Starace, ma è un testo di un altro grandissimo poeta sardo, che era Paolo Pillonca, ed era un testo che Fabio aveva già musicato, ma non era mai stato pubblicato. Quindi in questo caso l'abbiamo voluto inserire nel disco come omaggio alla donna, proprio Grazia Deledda, nell'età matura, in cui con i suoi capelli d'argento continua ad essere forte e bella, che era anche un tema a cui tenevo molto. E quello che volevo dire è che sì, il sardo purtroppo non ci si può fare nulla, ha un effetto più forte sicuramente dell'italiano. È una cosa che dico e che ho scoperto proprio cantando in algherese la prima volta, quando si utilizzano lingue così forti, così antiche, con un sostrato così pesante di storia e che ci appartiene comunque più dell'italiano, perché noi sardi siamo italiani proprio da poco e abbiamo parlato questa lingua per secoli prima dell'italiano, quindi è una lingua che si porta dietro un carico che l'italiano non ha. E quindi anche sul piano emozionale è evidente che ha un effetto diverso. Questa secondo me è la ragione.
Io aggiungerei anche che i dialetti o le lingue locali, come oggi è forse preferibile definirle.
Certo, sono tutte lingue.
Hanno delle capacità di esprimere delle emozioni, dei sentimenti, anche dei concetti che non si possono tradurre in italiano, e questo forse credo che sia anche il motivo per cui non avete inserito le traduzioni di quelle tre canzoni.
Ma in effetti sì, non so perché non le abbiamo inserite, forse perché, non lo so, non abbiamo pensato alla traduzione, forse abbiamo pensato che andasse bene così, esattamente come era. Poi comunque ci sono approfondimenti, c'è una pagina in costruzione tramite il QR code in cui ci saranno anche le traduzioni.
Perfetto. Senti, a proposito di Filos de Prata, qui appare con te Caterina Angela Fadda, è un nome complicato, in tutta verità,
sì.
Che suona la chitarra e canta, con cui tu hai un duo che si chiama Violeta Azul, se non sbaglio.
Sì, un tempo fa, ormai è da un po' che non lavoriamo più insieme, però è la mia chitarrista del cuore e non solo. Recentemente ha iniziato a cantare e, come avrei sentito, ha una voce meravigliosa, e quindi quando si è trattato di cantare Filos de Prata ho pensato subito a lei, ho pensato che era la voce giusta per completare questo pezzo, e infatti è un pezzo bellissimo.
Infatti sono d'accordo, quel duo, se non sbaglio, si occupava del repertorio di Violeta Parra, vero?
Sì, Violeta Parra è la canzone americana in generale.
Ma tu hai anche scritto un libro, scusa, io ogni tanto apro qualche piccola parentesi, che si chiama Victor e altri umani,
sì.
Che non ho mai letto. Di cosa tratta?
Ma sono dei piccoli racconti che ho autopubblicato qualche tempo fa. Victor e Victor Jara è un racconto liberamente ispirato alla storia di Victor Jara. E poi ci sono altri personaggi.
Pensavo fosse una specie di saggio, perché appunto Victor mi ha subito fatto venire in mente Victor Jara.
Sì.
Dal primo album solista, Come un soldato, a questo disco sono cambiate anche, tenendo conto anche dei Cici Meca naturalmente, sono cambiate molte cose dal punto di vista musicale. Il primo disco che hai fatto, quello che hai vinto la Targa Tenco, è un album che alterna pochi brani più acustici o comunque più contenuti, più lenti, ad altri che invece sono molto pulsanti. Con quello successivo in lingua algherese che si chiamava Un Om del Paese, non so se la pronuncia è corretta.
Un Om del Paese.
Ecco. Dicevo, quello è un disco completamente acustico, quello è veramente un disco molto folk. In questo album le atmosfere sono abbastanza, anzi sono molto varie invece, ma anche se le strutture restano sostanzialmente acustiche, però ad esempio ci sono tanti fiati.
Sì, c'è un largo uso di fiati, sì. Ma non so, io penso che ogni disco nasca con un'impronta sua, e quello che piace a me è che il disco abbia una sua continuità e una sua atmosfera, cioè che non si senta la differenza tra un brano e l'altro, ma che faccia tutto parte di un'atmosfera. Penso che questo disco abbia questa caratteristica, così come gli altri, in effetti, Come un soldato aveva una sonorità ben più quasi rock, anche
sì.
Elettroniche anche. Non so, il primo disco di Cici Meca era tutto molto più invece ruvido e rustico. Sono i suoni che generano quelle canzoni. Quelle canzoni rappresentano un momento, rappresentano anche un tema, anche se uno quando le scrive poi non si rende conto, ma tutte insieme alla fine formano un discorso, e quindi Io ho sempre cercato di guidare gli arrangiamenti perché avessero una atmosfera ben chiara, ben precisa. Poi chiaramente il tempo passa, il momento cambia, quindi è normale che, e poi anche l'argomento chiaramente ha il suo peso, certo. e dirige la parte musicale.
Tesori diffusero il segreto della loro passione. Il bello come una bandiera, uccellino senza ali. Lei rossa come il melograno, anche l'acqua cambiava tono. Le anime innocenti trovano i tesori. Addio gente che non mangia, fanciulle belle inconsapevoli. Cielo che si abbassa, il pastore di nuvole, in furia la battaglia di giganti infiniti, un filo terribile ci tira. Donne senza vestiti, uomini che bastonano, femmine e bambini invece del destino, il rombo e l'ardore del fulmine e la luce. Addio gente che non mangia, fanciulle belle consapevoli, addio disgraziati, infelici e delinquenti, gente tutta vi abbandono, con gioia e con dolore.
Ecco, quindi dal punto di vista degli arrangiamenti, oltre a Andrea e a Fabio, anche tu ci hai messo il naso.
No. Non lo, diciamo, nella pratica no, però io ho chiesto una cosa che poi loro hanno realizzato. Ho chiesto semplicemente, io faccio delle domande vaghe e loro riescono a trasferirle, a trasformarle in una realtà tangibile, anche perché io non ho grande dimestichezza con la parte musicale, quindi diciamo che mi interessa anche relativamente, perché a me interessano le parole. Però loro sono bravi a interpretare quello che io desidero. Anche Stefano, tra l'altro, aveva dato delle indicazioni, anche in questo caso abbastanza libere, però insomma voleva che si stesse nell'ambito della musica popolare e che, per esempio, non si finisse a una lettura jazzata, che non ci appartiene minimamente, a me soprattutto, quindi io non avrei mai fatto quel tipo di scelta. Quindi diciamo che siamo rimasti nel nostro campo, però con una raffinatezza superiore, che era quella che richiedevano questi brani, e anche l'ispirazione, perché per una donna così forte, così importante e di un livello così alto come Grazia Deledda, bisognava chiaramente creare un'atmosfera molto scelta, molto raffinata.
Pur rispettando e avendo alta considerazione dei dischi che hai fatto in passato, compreso quelli con i Cincimeca, devo dire che questo è forse il tuo disco più raffinato, più elegante anche, e per cui devo farti i complimenti, è un album veramente molto molto riuscito.
Grazie.
Volevo chiederti, ma ho letto che alcune tracce sono state registrate dal vivo?
Diciamo che una parte delle tracce è stata registrata dal vivo, cioè abbiamo fatto le basi live all'auditorium di Usine, che ci hanno prestato amichevolmente nel paese in cui abito. Abbiamo registrato il live con basso, chitarra e batteria, e quindi la base ritmica è tutta live. Poi ci sono state magari alcune piccole modifiche, alcune correzioni, però la base è stata fatta live.
Il disco naturalmente è stato registrato tutto in Sardegna, e mi chiedevo se per caso il periodo delle registrazioni purtroppo è coinciso anche con la pandemia.
Completamente, no, anzi purtroppo la pandemia ci ha rallentato moltissimo, anche perché Fabio e Andrea sono insegnanti e quindi hanno avuto un momento veramente critico, lungo momento critico, anzi ci sono state tante altre vicende. Noi abbiamo iniziato molto tempo fa a lavorare a questo, almeno nel 2018, quindi è stato tutto molto lento, ma fa parte anche un po' dei nostri ritmi naturali, perché siamo tutti molto impegnati per varie ragioni, e quindi sappiamo, mettiamo già in conto, insomma, che le cose si allunghino un po'. In questo caso la questione mondiale ci ha influenzato non poco, e quindi ha allungato ancora di più i tempi. Però alla fine ce l'abbiamo fatta.
È un problema che hanno incontrato molti in questi ultimi anni, assolutamente. Ma...
Sì, ma infatti aver portato a casa il disco non è neanche scontato. Io sono veramente anche stupita, perché non è stato per niente facile.
Immaginavo che fosse un progetto lungo, ma non immaginavo che fosse addirittura cominciato nel 2018, anche se poi considerando appunto questi 2 anni così drammatici, ovviamente i tempi non potevano che dilatarsi.
Kirkare paghe, chi ho in sani, ma non penso. minore non ha questo odore, uno parlo che è una fase che non vuole streamare mai.
Devo farti un piccolo appunto, ma è una cosa molto leggera. Non avete messo i titoli dei racconti, dei libri, dei volumi, insomma, degli scritti a cui Stefano si è ispirato per i vari singoli brani. Sì. Questo è un peccato perché io, ad esempio, che non conosco il lavoro di Grazia Deledalo, confesso candidamente, anche perché non leggo più romanzi da anni, se volessi andarmi a cercare i libri da cui avete tratto spunto, non saprei da quale cominciare. Tu puoi dirmi, qualunque va bene.
Hai ragione secondo me, nel senso che è stata una scelta di Stefano, una scelta artistica di Stefano, che ha preferito che non ci fosse questa informazione così netta, perché probabilmente sentiva che di non dover essere per forza didascalico, ecco. In modo da lasciare totale libertà a chi ascolta e che magari si faccia una sua idea o che magari non è quella originale. Realmente una scelta artistica. Poi infatti abbiamo parlato anche già con Stefano, vedremo, perché magari sarebbe anche bello invece rendere anche fuori dal disco, magari rendere invece trasparenti queste citazioni.
Certo, anche perché uno potrebbe scoprire Grazia Deledalo proprio tramite questo disco e magari potrebbe essere stimolato ad andare a cercare, diciamo, gli originali.
Certo, poi comunque te li rivelo in privato.
Perfetto, benissimo, ti ringrazio. No, volevo chiedervi se avete dovuto chiedere il consenso agli eredi per fare questo lavoro oppure i diritti erano scaduti, quindi non c'erano problemi.
Guarda, sinceramente non credo che ci siano diritti, appunto, perché dopo 100 anni non ci sono più, e questi sono tutti, hanno sicuramente tutti più di 100 anni.
Sì, immagino.
Questi romanzi, sì, perché lei è morta molto giovane.
Infatti.
Quindi non credo che ci sia una questione di diritti, però nel caso penso che l'abbia affrontata già Stefano, è verificata, insomma, Stefano.
Parliamo un attimo di Grazia Deledalo e soprattutto parliamo di quelle che sono le tematiche che lei esprimeva nei suoi romanzi, nei suoi scritti,
sì,
e che sono state sintetizzate molto abilmente da Stefano in questo disco. Vuoi raccontarcele quelle perlomeno salienti, primo e secondo? Se avete insistito in particolare, se Stefano in questo caso ha insistito in particolare su alcune tematiche del lavoro di Grazia Deledalo.
Guardami, per esempio ti posso citare il primo e il secondo brano, che poco casualmente hanno molto di un tema che era molto caro a Grazia Deledalo, che è quello della vicinanza, della comunanza tra natura e uomo, di questo destino che è comunque parallelo, quello dell'uomo influisce sulla natura e quello della natura influisce su quello dell'uomo, cioè c'è un legame a doppio filo, ed è un tema anche ecologista, anti-litteram, si può dire, di Grazia Deledalo, che Stefano ha messo in evidenza sia nel primo brano che La vita e il grano, che parla proprio del, sì, del susseguirsi delle stagioni, dei raccolti e dell'influenza dell'uomo sulla natura quando inizia a portare nei campi le macchine, che sono macchine che non sempre rispettano la natura. E quindi questo ciclo del tempo e la solitudine non si muove, invece, che racconta la storia di un uomo che si rifugia lontano dalla civiltà, proprio all'interno della natura, e che diventa con lui una cosa sola, che vive con lui, che reagisce con lui. Questo è un tema che è molto presente in Grazia Deledda.
Sì, il rapporto, lo stretto rapporto che esiste fra la gente di Sardegna e la natura ha fatto sì che qualcuno in passato abbia scritto di analogie fra i sardi e i nativi americani, sei d'accordo? Anche se in realtà non ci sono più tutte queste analogie, perché combinazione, sto leggendo un libro proprio in questo periodo. Per i nativi americani la natura era qualcosa di importante per loro, perché soprattutto rappresentava comunque l'essenza divina, era un rapporto quindi diretto con la divinità. Non so se è la stessa cosa anche per i sardi, però si ricordi anche De André amava fare paragoni fra la gente di Sardegna e il popolo dei nativi americani.
Sì, diciamo che come popolo comunque europeo che fa parte, che sta dentro l'Europa, siamo sicuramente tra quelli che possono essere più vicini sul piano proprio dell'animismo che dicevi tu, quindi della connessione divina con gli elementi, anche se insomma l'abbiamo un po' dimenticato e ce ne siamo un po' allontanati, però come popolazione storicamente sicuramente abbiamo questa impronta che ci accomuna. L'altra impronta che diceva De André era quella però dell'essere un popolo colonizzato e quindi è maltrattato e sfruttato, quindi anche questo purtroppo forse soprattutto questo ci accomuna con il destino dei nativi americani, perché siamo un popolo che ha veramente subito le invasioni e il predominio e lo sfruttamento di tutti, sino ad arrivare alla storia recente dell'Italia che ci ingloba, però ci lascia comunque essere solo una periferia distante.
Una delle tematiche che so essere molto presenti nell'opera di Grazia Deledda è però la figura della donna, le sue difficoltà anche nel mondo sardo di quegli anni, ma certo, Credo che la situazione non sia poi tanto cambiata, ma non solo in Sardegna, è un problema a livello nazionale quello.
Assolutamente, ma infatti l'importanza di Grazia Deledda non sta soltanto nella sua letteratura, che purtroppo non è abbastanza frequentata come dovrebbe essere, soprattutto a livello di istruzione nazionale, ma si sta finalmente muovendo qualcosa, mi sembra di capire, e sono molto felice, era il momento finalmente che succedesse, perché è una scrittrice che ha lasciato un segno fondamentale non solo sulla letteratura sarda successiva, ma sulla letteratura in generale. E poi sì, per questa figura incredibile di donna modernissima che ha vissuto all'inizio prima che iniziasse il Novecento, con una determinazione e una libertà di spirito uniche, una donna che a 15 anni aveva già deciso di fare quello che avrebbe fatto e come l'avrebbe fatto, e aveva già una strategia, un piano e l'ha messo in pratica, nonostante appunto le condizioni iniziali fossero veramente sfavorevoli, completamente sfavorevoli. Quindi è un grandissimo esempio che andrebbe rivalutato e conosciuto, perché pur venendo da un piccolissimo paese con una famiglia che le è andata contro totalmente, lei è riuscita a realizzare completamente se stessa, arrivando a un livello inimmaginabile, che è quello del Nobel.
Imploranos de su monte reina s'eterna vida. Deo mi sinno saruga, sa vera ruga, saruga è vera, sa Maddalena, santo Francisco, santo Filippo, santo Giovanni, molte mai non mi inganne. In nome de su babbo, de su vizu, de su Spirito Santo.
Lotta là in alto.
la vita intera se il figlio non torna. Imploranos de su monte, reina, s'eterna vida. Imploranos de su monte, reina, s'eterna vida. C'è il buio qua giù, abisso mi prende, la notte calma e feroce si fonde ai miei occhi morti, un allaccio spietato che brucia i demoni, il freddo, il vento, la furia vera e la vita non torna. Imploranos de su monte, reina, s'eterna vida. Imploranos de su monte, reina, s'eterna vida.
E proprio perché donna, probabilmente a quanto ho letto, anche grandi personalità del suo tempo, mi pare addirittura Benedetto Croce, insomma, non l'avevano molto in simpatia, dicevo che non
ha soprattutto Pirandello, si dice.
Esatto, sì. No, io ho citato Benedetto Croce, ma non sono neanche sicuro che fosse lui. Comunque non avevano molta simpatia per il suo lavoro, non l'hanno apprezzata molto.
No, ma diciamo che sì, il fatto che lei ancora oggi, cioè ancora oggi non lo voglio dire perché... finalmente l'Accademia, l'Università per esempio in questi anni ha fatto tantissimo per restituirle il ruolo e lo spazio che dovrebbe avere, però sino a pochissimo tempo fa il fatto che non fosse riconosciuta, a mio avviso, era legato molto al fatto di essere una donna, perché è veramente inaccettabile che una donna faccia qualcosa che neanche gli uomini sono riusciti a fare. Tra l'altro una donna che viene da un paesino minuscolo in mezzo al mare, senza nessunissima importanza culturale, e Pirandello appunto si dice che fosse, che non la prendesse bene, che per esempio il fatto che lei si fosse fatta accompagnare in questo percorso, e non solo accompagnare, che suo marito avesse lasciato il proprio lavoro per farle da segretario e per gestire insieme a lei questa carriera, lo trovava una cosa inaccettabile, era fonte di insulti. Lo chiamavano Grazio De Leddo,
poverino.
Lui proprio Pirandello, in maniera pochissimo simpatica, perché evidentemente era insopportabile, ma questa cosa è rimasta sino ai giorni nostri. È insopportabile, ma ancora adesso è insopportabile che una donna riesca a fare cose che gli uomini non stanno facendo.
Infatti.
Anche quando le donne fanno quello che è normale per gli uomini, spesso dà fastidio ancora, quindi è importantissimo costruire un immaginario nuovo e dare spazio a queste storie che sono storie di una cultura che bisogna ancora costruire, e se non vediamo e se non mettiamo la luce su queste storie non riusciremo mai a costruirla. È una tradizione che va costruita mattone dopo mattone, quella della cultura femminile, perché mancano proprio manca lo spazio, ma perché è mancata sempre la visibilità sulle cose che ci sono state.
Certo. Questo è un tema che ti sta molto a cuore, si sente, e che comunque ha attraversato un po' tutta la tua carriera musicale, diciamolo. Dunque, c'è un altro tema che riveste un'importanza, direi, fondamentale nell'opera di Grazia Deledda, ed è il suo rapporto stretto con la Sardegna, il suo amore per la Sardegna e la sua capacità di descrivere anche i luoghi in cui lei ha trascorso praticamente molti anni della sua vita.
Beh, naturalmente, ma perché cioè, la forza proprio della sua scrittura è che rimane ancorata a quel continente di significato che lei ha conosciuto veramente, quindi tutto un portato di cultura, di tradizioni, di mitologie, che è quello di un continente intero e che è quello in cui lei è nata, con una lingua che non è l'italiano. Quindi lei ha trasferito tutto questo continente in una lingua straniera, quasi si può dire, che era l'italiano per lei,
sì.
Studiandolo e approfondendolo, perché davvero aveva difficoltà anche grammaticali, anche ortografiche, perché almeno lei inizialmente se ne lamentava, perché era una lingua che doveva proprio studiare, e in questa lingua lei ha trasferito l'intero contenuto della sua cultura, quindi facendo un'operazione letteraria importantissima, tra le altre cose.
La mia sensazione però, ascoltando le canzoni e anche leggendo i testi, è che questa trasposizione abbia dato agli scritti di Grazia Deledda un respiro quasi universale, cioè si sente che c'è l'impronta della Sardegna, però va oltre questo modo di...
Ma questa è proprio questa la motivazione del premio Nobel, dell'Accademia del Nobel, è stata proprio questa, di aver saputo rendere universale una storia piccola e che alla fine appartiene a tutti, una storia locale, una storia unica che alla fine... risponde all'emozione e al sentito di tutti, è proprio questa la forza della sua scrittura, naturalmente.
Tra l'altro molte delle cose che lei scriveva erano comunque di carattere autobiografico, se non sbaglio.
Sì, c'è molta autobiografia, in alcuni casi mascherata, in altri casi abbastanza trasparente, come nel libro postumo Cosima, in cui si parla proprio esattamente della sua storia, della sua famiglia, con tutte le storie che ha realmente vissuto. Però quell'impronta, tutto appunto questo insieme di sapere, che lei diceva che le veniva, che tutto ciò che aveva imparato veniva dai pastori, dalle persone che aveva con cui era cresciuta quando era piccola. Tutto questo grande bagaglio è chiaramente la sua forza, ed è quello che lei ha trasmesso sempre, non si è mai allontanata da questo mondo conosciuto.
Ecco, voi avete trasportato le immagini più belle di una Sardegna arcaica in un video che tra parentesi aggiungo è un'altra delle mie canzoni preferite di questo disco, che è aperto fra l'altro da una preghiera in sardo. Mi sembra che sia una preghiera giudicata, sembra quasi Padre Nostro, ma non lo so.
Sì, sì, sì.
Il mio sardo è un po' scarso, ti confesso che faccio un po' fatica. Il video è molto bello, ma è derivato, se non ho capito male, da un documentario di Remo Branca,
sì. Che
tu hai in qualche maniera offerto la possibilità di vedere a tutti tramite il codice che avete inserito alla fine del disco.
Sì, è una collaborazione con la Cineteca Sarda, che ha restaurato recentemente questo bellissimo documentario che si chiama Itinerari delle Diani del 1961 di Remo Branca, che era andato un po' sulle tracce di Grazia Deledda e aveva ripreso i suoi luoghi, tutte le manifestazioni popolari, le usanze, insomma tutto ciò che aveva trovato nel territorio di interessante, con un montaggio molto bello. Quindi questo lavoro si può vedere per intero attraverso il codice che c'è nel disco. Io insieme a Fabio Sanna abbiamo fatto un montaggio diverso, diciamo, di alcune delle immagini, trasformandolo nel racconto della canzone a cui appunto è stato legato, che è Occhi Morti, che si rifà al vecchio della montagna, al romanzo del vecchio della montagna, e quindi la storia di un uomo che aspetta il ritorno del figlio che cerca di sfuggire alle proprie passioni, ma il padre teme che non ci riuscirà e quindi teme di non vederlo più tornare. E quindi sì, è stata un'occasione di riutilizzare queste immagini così belle, così forti.
È molto bello, infatti, come video. Ora ti farò un po' sorridere, ma quando si apre, quando comincia lo scenario, questo scenario molto brullo di collino, di bassa montagna, con un uomo a cavallo, mi ha fatto venire in mente le immagini di certi film western degli anni 50 e degli anni 60.
Ne hanno girato molti in Sardegna.
Immaginavo. Eh beh, bellissimo, perché poi questo mi ha portato di nuovo alla comunione, no, con i nativi americani, per cui tutto torna in un certo senso.
Esatto.
La strada comunale si stendeva come un cordone verso la buona creanza. L'istinto dell'amore per la femmina spingeva l'animale a farsi bello, ma la decisione era già presa e silenzio e tristezza si stendono come una macchia nel paesaggio e nel tempo. Lui non voleva affezionarsi più a nulla. Sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. La casetta di contadini si nascondeva come rami nel fogliame. Platano davanti alla porta restava di guardia a protezione. Il lamento continuo della selva e il picchiare della pioggia come le unghie sulle tegole speccate che tentano di scardinarne l'accesso. Sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Non voleva affezionarsi. Non è insensibile al dolore e all'amore dell'uomo. Così il platano d'inverno si colora di giallo e rosso come un innamorato. Ma la decisione ormai era presa e silenzio e tristezza si stendono. Uscire di casa in compagnia dei sogni e tornerà insieme al vento. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove.
giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla.
In questo album hai usato molte voci che ti hanno sostenuto, che hanno duettato con te, che hanno cantato nel disco.
Sì.
E ci sono in particolare tre voci maschili, di Massimo Donno, che è stato mio ospite qualche mese fa, di Canio Guercio, che invece lo è stato un po' più tempo addietro, e di un carissimo amico che è Mirko Menna. Perché hai scelto, a proposito, quando lo vedi o lo senti, magari lo vedo prima io, digli che ha cantato meglio nel tuo disco che nei suoi.
No, Mirko canta sempre splendidamente. Non sono d'accordo.
No, è una battuta. Comunque l'ha cantato molto bene.
Sì.
E perché hai scelto queste voci?
Allora,
e perché hai sentito l'esigenza di avere delle voci, soprattutto maschile, che appunto cantassero con te?
Ma un po' l'esigenza veniva dal testo. Per esempio, nel caso di Mirko, è un duetto tra la madre e il figlio prete che si sta perdendo. Quindi era necessario che lo cantassi insieme ad un uomo. Quindi io poi anche negli altri brani mi piaceva l'idea che comunque ci fossero delle altre voci, che è un po' un desiderio che avevo da un po' di tempo, però secondo che disco si fa chiaramente non ha senso, non funziona e non serve. Invece in questo caso mi piaceva l'idea che ci fossero, così come tanti strumenti, ci fossero anche tanti timbri, tante voci, anche perché questo non è un mio disco, diciamo, da autrice, quindi mi sono sentita più libera anche di affidare le parole da cantare ad altri, ad altre cantanti. E quindi ho scelto semplicemente tra i miei amici, tra le persone che mi piacciono moltissimo. Intanto Mirko è un mio carissimo amico da un sacco di tempo. Canio l'ho conosciuto più recentemente, e anche Massimo li ho conosciuti più recentemente grazie al lavoro dedicato da Squilibri a Siviero, perché eravamo sul palco, non solo nel disco insieme, ma anche sul palco dell'Auditorium di Roma. Abbiamo cantato il nostro brano e quindi ci siamo conosciuti ed è stato un bell'incontro, e mi piacevano le loro voci, e quindi è stato così bello, bello chiamarli. E poi ci sono, a parte Caterina Angela che hai detto, che hai già nominato tu, ci sono anche tre mie carissime amiche di qui, di Sassari, che sono Elisa Carta, Ilenia Romano e Rita Casiddu, che sono due delle cantanti che amo, e quindi mi faceva piacere che anche loro avessero una parte, anche perché abbiamo cantato insieme il primo brano, che è quello dedicato proprio ai cicli della terra, alle stagioni, e mi sembrava bello farlo con delle voci femminili.
Hanno dato un bel contributo, se posso aggiungere, alla vita del Ganno. Veramente le loro voci sono splendide. E visto che hai citato Squilibri, io voglio ancora una volta, mi permetto ancora una volta di fare un encomio solenne a questa casa editrice discografica, che quantomeno definire audace è poco, perché stanno facendo delle cose molto belle, anche soprattutto, e anche molto difficili spesso, comunque non certo per un grosso pubblico.
No.
Questa confezione del vostro disco, del tuo disco, tra l'altro, credo sia addirittura una delle più belle, sicuramente una di quelle più sostanziose,
sì,
per quanto riguarda il numero di pagine. Ecco, intanto volevo cominciare dal contributo che hanno dato due, non so se si dice delle di anima, ne dubito fortemente, comunque due grandi studiosi di Grazia Deledda, che sono Dino Gesuino Manca,
sì,
e Neria De Giovanni. Personalmente ritengo che il loro contributo sia stato molto importante.
Sì, io ci tenevo molto che ci fosse anche una parte critica proprio su Grazia Deledda. Neria De Giovanni è una nota critica letteraria è sicuramente esperta di Grazia Deledda, e Dino Manca è un è il primo filologo di Grazia Deledda, è il mio professore di universitario sulla filologia di Grazia Deledda, quindi mi ha aperto un mondo di contenuti, di critica soprattutto fondamentale, perché io, come ho scritto anche nel mio piccolo intervento sempre all'interno del disco, amavo Grazia Deledda, però dietro non c'era una critica, non c'era nessun approfondimento, anzi sentivo una certa resistenza, diciamo, da parte delle mie scuole, del liceo per esempio, verso Grazia Deledda, quindi non mi è stata mai data la possibilità di approfondire, e adesso che da grande invece mi sono rimessa a studiare, ho avuto la possibilità di capire veramente l'universo di Grazia Deledda grazie proprio a Dino Manca, e lui è anche l'artefice di tante iniziative importanti che si sono fatte in tutte le università sarde, ma anche nazionali e anche all'estero, in nome di Grazia Deledda per i 150 anni della nascita.
Senti, ma Grazia Deledda oggi quanto è presente nella cultura sarda?
Ma appunto c'è stata una recente riscoperta e si sta lavorando molto, perché io penso che la parte principale la debba fare l'università, cioè è l'università che può modificare la percezione comune, in modo che anche a cascata le scuole secondarie e poi primarie la includano nei propri programmi. Molti professori, molti insegnanti si occupano già di fare questo lavoro, nonostante i programmi ministeriali magari non prevedano minimamente Grazia Deledda, però se lo fa l'università è fondamentale, perché l'università può anche modificare i programmi ministeriali, cioè avere un peso nella scelta, nella scrittura dei programmi ministeriali, quindi era un passaggio che purtroppo arriva molto tardi, però sono molto felice che sia arrivato, che stia arrivando e che si stia lavorando così tanto. Speriamo nel futuro, insomma, per restituire il peso e l'importanza che ha.
Torniamo ancora un attimo al CD dal punto di vista grafico, perché è arricchito da delle cose meravigliose. Le foto, sì, per esempio, di questo forse riesco a pronunciarlo bene, Marianne Sint-Pfalzer, e i disegni di Narcisa Monni sono veramente meravigliosi. Sono due nomi che mi erano sconosciuti. Dove li hai scovati e come ti è venuta l'idea di inserire questi?
Marianne Sint-Pfalzer è una fotografa tedesca che è vissuta a Nuoro e ha fotografato Nuoro pochi anni dopo il passaggio di Grazia Deledda, quindi era interessante perché restituiva esattamente quel mondo. Io ho avuto la fortuna di conoscerla grazie all'editore Elisso di Nuoro, che le ha dedicato una mostra monografica di fotografie bellissima. È un catalogo molto bello, e quindi quando ho fatto questo disco ho pensato a lei, ho pensato che sarebbe stato bello, quindi ho chiesto il permesso all'Elisso editore, che mi ha concesso queste foto. Invece i dipinti infatti di cui volevo parlare sono di Narcisa Monni, che è una giovane artista affermatissima, anzi direi sarda, che fa questi lavori sulla base di fotografie dipinte. Erano dei quadri che io conoscevo e apprezzavo molto, e quindi quando stavamo realizzando il disco ho pensato a lei, ho pensato di chiedere a lei di utilizzare questi quadri bellissimi. E tra l'altro c'era tra questi dipinti un quadro di una donna con in braccio un bambino, che mi sembrava perfetto per la copertina di Grazia alla Madre, quindi è stato tutto giusto, tutto corretto, e sono molto felice di aver inserito questi quadri che io trovo meravigliosi.
Da dove si dimagra Elias, innocente.
È l'acqua sul viso, è l'olio nei capelli, è il pettine di legno che il diavolo vi pettini. Torna la
cent'anni di un'altra, Dio lo voglia. Fra cent'anni di un'altra, Dio lo voglia.
E vino e maccheroni nella cumbessia, si sgozzano pecore e agnelli per San Francesco di Lula. La messa è la novena, poi si fischia e si canta, ma la febbre arriva di nuovo, che le erbe mediche non sanno curare. Si può vivere senza mare, che cosa dice il vento? Dice il vecchio cinghiale, taci, ogni macchia porta piccole orecchie.
Fra cent'anni un'altra, Dio lo voglia. Fra cent'anni un'altra, Dio lo voglia. Fra cent'anni un'altra,
Senti, hai citato il titolo, cosa che non abbiamo fatto in tutto il corso della chiacchierata. Di solito, perlomeno io non chiedo quasi mai perché questo titolo, ma in questo caso mi sembra che rivesta una grande importanza, per cui ti giro questa domanda.
Sì, il titolo intanto è una citazione un po' di uno dei romanzi più conosciuti e più importanti di Grazia Deledda, che è La madre, però io volevo che la madre fosse lei in questo caso, nel senso che considero, come ti dicevo prima, Grazia Deledda madre della nostra tradizione, madre della letteratura, ma anche madre di tutte le donne, per l'esempio che ha dato e per la forza con cui ha vissuto la sua passione, il suo mestiere, le sue ambizioni. Credo che ci sia bisogno di sottolineare queste donne, appunto, come dicevo prima, per costruire una tradizione, e lei è sicuramente una di loro, è un esempio ed è davvero una creatrice di futuro per tutte le donne.
Ti chiedo ancora pochissime cose prima di congedarti, perché so che hai altri impegni, ma fra cent'anni un'altra,
sì,
può avere a che fare con l'emigrazione?
No. Fra cent'anni un'altra è forse quella che è più facilmente svelabile, perché Elias di cui si parla è Elias Portolu, che è il protagonista del romanzo omonimo. Elias Portolu era stato incarcerato ingiustamente in continente e quindi inviato in continente, e quando torna racconta la sua storia, almeno questo è il momento di cui parla la canzone, racconta la sua storia di carcerato innocente, e poi però viene travolto nel momento in cui dovrebbe ricominciare la sua vita e quindi godere della felicità del ritorno, viene travolto da un amore impossibile, perché si innamora ricambiato della promessa sposa di suo fratello.
Sono spesso impossibili o complicati gli amori di Grazia Deledda.
Sì.
Ho letto uno tra un parroco e una donna, naturalmente, uno di una donna con un bandito, adesso questo di cui mi hai detto.
Sì, è un po' la caratteristica dell'impossibilità della felicità, sostanzialmente, ma perché il mondo di Grazia Deledda è, diciamo, schiacciato da un peso, da un peccato originale che bisogna pagare, che tutta l'umanità deve pagare, questa umanità disperata, povera, che chiaramente raffigura quell'umanità che lei ha conosciuto nella sua infanzia, povera, disperata, senza risorse, defraudata di un passato mitico cui esisteva una connessione con gli dèi, con Dio in realtà, per Grazia Deledda, però un passato ancora più lontano in cui appunto c'erano gli dèi vicini e che si è completamente distrutto, e quindi quello che rimane è la difficoltà, il peso, è la colpa, il peccato con cui bisogna continuamente avere a che fare, e che si possono, per Grazia Deledda, risolvere soltanto affidandosi alla strada di Dio. Cosa che però ha sempre i suoi trabocchetti, le sue cadute. Quindi la vita delle persone non è mai semplice, al contrario, è costellata di fatiche e di dolore.
E anche qui si parte da situazioni che apparentemente, o comunque sono effettivamente locali, ma che diventano poi di respiro universale, in pratica, come
certo.
Tutta l'opera letteraria, come stavi dicendo tu prima, riguardante questa grandissima scrittrice.
E anche in questo sta la modernità di Grazia Deledda.
Ascolta, ti chiedo l'ultimissima cosa, dove trovarti su internet per chi vuole cercare, diciamo, notizie sui tuoi movimenti, sulla tua attività, sul tuo lavoro?
Allora, io ho un sito che si chiama claudiacarabuzza.eu, qui ci si può anche iscrivere alla mailing list, poi ho una pagina Facebook che si può seguire, che è Claudia Carabuzza, e anche Instagram col mio nome, quindi potete cercarmi. Non sono bravissima con tutte le cose, soprattutto…
Visto anche che è una famiglia molto consistente.
Esatto, una famiglia numerosa, quindi… non sempre ho le forze per gestire anche la parte virtuale della vita, però dai, ci proviamo.
Senti, ti aspetto al Varco e spero di averti di nuovo come ospite, magari insieme ai tuoi compagni di avventura, quando uscirà il disco dei Cici Meca.
Dai, vediamo, speriamo.
Per adesso ti ringrazio, sei stata molto gentile, è stato
grazie
molto piacevole parlare con te.
Grazie a te.
A presto allora.
A presto.
Grazie Claudia, a presto.
Ciao.
Ciao.
Ho rifatto la strada della vita. Così sono riapparso negli occhi di una donna. Piangevo piano e lento per non sentir io stesso. Camminare dentro il buio. È questa la mia strada.
Figlio, fermati qui. Comincia la lotta. Per volere di Dio, un prete non vuole amore.
Sepolto sotto una pietra nera. Vado avanti tutto il giorno, che di giorno non fa male, e di notte la vita quella vera, al guinzaglio come cane, il diavolo mi ha preso al laccio.
Continua la lotta.
della mia terra, pregate che sia salvo. La tagliola che mi tiene, rompetela col vostro abbraccio.
Figlio, se avessi ragione, che si fermi la lotta, libero anche di amare un tempo volle il Signore.
Tra me e te è l'ultima selezione musicale di questa puntata di Folk Beat, nella quale abbiamo avuto come ospite Claudia Crabuzza, che ci ha raccontato la gestazione di Grazia, la madre, omaggio in musica a Grazia Deledda, ma ci ha parlato anche di questa grandissima scrittrice sarda che va assolutamente scoperta o riscoperta. Per la prossima settimana avremo con noi un nome ben conosciuto dal pubblico del blues italico e non solo nel nostro paese. Mi riferisco all'unico musicista di casa nostra candidato ai Grammy Awards in questa categoria, ovvero Fabrizio Poggi, di cui è stato pubblicato da poco il suo 25esimo album dal titolo Basement Blues, che sarà il pretesto anche per riepilogare la lunga carriera musicale di questo carissimo amico. Questo nella puntata numero 28 di Folk Beat, la prossima, quella che potrete ascoltare qui su ADMR Rock Web Radio esattamente fra 7 giorni, come ogni giovedì fra le 16 e le 17:30. Anche oggi in studio c'era per voi Massimo Ferro, che vi ringrazia per l'attenzione e vi saluta calorosamente augurandovi una buona serata.